Vogliamo rivolgere la nostra attenzione alla parola del Signore e leggere insieme nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 24, verso 50. Luca 24, 50. Benedica il Signore la sua parola ai nostri cuori. Poi li condusse fuori fin presso Betania e, alzato in alto le mani, li benedisse. Rileggiamolo. Luca 24:50. Poi li condusse fuori fin presso Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. Stiamo comodi. Le mani di Dio. Altri parlano della bocca di Dio, altri del cuore di Dio, altri degli occhi di Dio, dell'orecchio di Dio sempre pronto ad ascoltare. Ma Dio è come un uomo? Si tratta di un'attribuzione di forme fisiche e sentimenti umani alla figura divina. E tutto questo ha un preciso nome nel suo settore. Quindi è chiaro che è un modo di parlare umano per porgerci delle lezioni spirituali comprensibili. E la prima cosa che noi vogliamo ricordare è che le mani di Dio sicuramente e certamente ci parlano della sua potenza. Le abbiamo visto direttamente, le abbiamo viste nel creare in modo evidente all'opera, tant'è che il salmista dice nel Salmo 8: quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte. Fu un lavoro fatto alla perfezione. Nessun laser, nessun strumento di precisione è riuscito nell'opera come ci è riuscito il Signore. Non l'ha messo un po' più in là, né un po' più in qua. Se avesse sbagliato anche di un po' nel porre il sole, noi avremmo rischiato di glaciare oppure di incendiarci. Ma Dio con le sue mani ha disposto gli astri e i cieli. E questo ci parla della sua potenza nel creare. È per questo che il più lungo salmo dice: le tue mani mi hanno fatto e formato, dammi intelligenza e imparerò i tuoi comandamenti. Lo scrittore del Salmo 119 sa bene che colui che con le sue mani ha disposto il creato è anche colui che sa e che può insegnarci ed aiutarci a imparare i suoi comandamenti. Viene il giorno in cui molte cose si realizzeranno appieno, ma intanto noi sappiamo che il cielo è il trono di Dio e lo sgabello dei suoi piedi è la terra. È perciò che Dio disse: qual casa mi costruireste o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose? E così noi abbiamo da questo imparato che Dio non ha bisogno di cattedrali super lussuose, che è stato un grande errore, salvo che per finalità artistiche sicuramente encomiabili, ma non per finalità spirituali, spendere tanto denaro per lussuosissime cattedrali dove sono stati impegnati i sacrifici di uomini spesso poveri, perché Dio non aveva affatto bisogno di tutto quel lusso per avere un luogo dove abitare. Dio in realtà abita nella sua stessa natura, perché Dio è amore, Dio è luce, Dio è spirito. e quindi non c'è un luogo dove noi potremmo ospitarlo. Eppure nella sua grandezza, nella più piccola chiesa formata da due o tre, alla più grande chiesa, lui ha scelto di compiacersi, di manifestarsi. E così in ogni luogo dove viene invocato il suo nome, lui è là in mezzo di loro. Le mani del Signore ci parlano della sua potenza nel creare, ma anche nel ricreare. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io, diceva il salmista, canto di gioia per le opere delle tue mani. Ricordiamo che queste opere delle mani del Signore sono verità e giustizia, e tutti i tuoi precetti sono fermi, o Signore. Diceva il salmista, le sue opere sono splendide e magnifiche e la sua giustizia dura in eterno. Non solo opere di creazione, ma anche opera di ricreazione. Chi ha bisogno di essere ricreato? Un uomo che è morto, un uomo che è senza vita, un uomo che è senza la vitalità spirituale. Anche noi, è scritto, eravamo morti nei falli e nei peccati. Ma Dio sia lodato per Gesù Cristo nostro Signore, il quale ha alitato ancora una volta in noi uno spirito di vita affinché potessimo vivere non più legati, ma offrirci liberamente come suoi servi e come suoi figliuoli. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. E quindi quando vengono delle persone che affermano di essere da Dio e di operare per Dio e nel nome di Dio, noi dovremmo sempre andare a considerare: sono opere di verità e di giustizia? Perché le opere delle mani del Signore sono sempre verità, sono sempre giustizia, e chiunque proclama di venire da Lui senza verità e giustizia non è certamente nella verità. Ma le mani di Dio non ci parlano solo della sua potenza, ci parlano anche della sua grazia. È una grazia che Dio dona per le difficoltà, per il futuro. È infatti scritto: Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Sono parole non rivolte all'ultimo dei peccatori, sono parole non rivolte a delle persone non credenti, ma sono parole che Gesù rivolge all'apostolo Pietro, il quale in uno slancio di fede crede che se Gesù gli comanda di camminare sulle acque, lui lo potrà fare. E comincia il miracolo, a viverlo, a iniziarlo. Ma quando comincia invece di guardare a Gesù, a guardare alle onde, si preoccupa, viene meno la sua fede e comincia ad affondare gridando: Gesù, salvami! Ed è allora quando noi non sappiamo più cosa fare, quando non sappiamo più cosa dire, che Gesù stende la mano e ci afferra, ricordandoci: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ma noi siamo felici di sapere che nelle mani del Signore siamo al sicuro. Io do loro la vita eterna, disse Gesù, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Oggi noi viviamo in un secolo di insicurezza. Gli uomini avevano pensato che il venir meno del ricatto dell'olocausto nucleare per la relativa pace che il globo e le potenze nucleari stavano vivendo avrebbe portato giorni di maggiore tranquillità, ma si è scoperto che invece l'irrequietezza è aumentata, perché nuovi protagonisti tendono a impossessarsi della tecnologia nucleare e quindi in futuro a usarne. E allora c'è paura, c'è timore. Ma Gesù dice all'uomo di sempre e di ogni tempo: nessuno vi strapperà dalla mia mano. Gloria al suo nome. È importante che i giovani sappiano che devono essere sottomessi agli anziani e che tutti devono rivestirsi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque, dice l'apostolo Pietro, ormai anziano, sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Abbiamo sempre sperimentato che mai una volta con la nostra ansietà abbiamo tolto o aggiunto qualcosa ai nostri problemi. La verità è che dobbiamo prendere questa nostra sollecitudine, e l'apostolo Pietro ne parlò in particolare per i giovani, forse più propensi ad avere questo problema: gettate tutto questo via. È un panno sporco, è una cosa che non devi più usare, buttala via e ricorda che anche domani il Signore sarà con te. Gloria al suo nome. È una grazia che Dio ci dona per le difficoltà del futuro, ma anche le mani di Dio ci parlano di grazia nella malattia e nella morte. Un giorno Gesù si accostò alla suocera di San Pietro, era sposato quindi, e accostatosi la prese per la mano e la fece levare, e la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Vorremmo ricordare che il Signore non fa miracoli per essere degli scioperanti. Il Signore non fa miracoli per le persone che non vogliono servirlo e lavorare nel suo campo. Il Signore ha guarito la suocera di Pietro e immediatamente lei si è messa al lavoro. Dio non ci chiederà quanto hai pulito casa tua e lustrato e lucidato il pavimento e le mattonelle della cucina. Dio non ci chiederà se abbiamo cucinato cose più o meno buone, ma Dio ci chiederà se abbiamo o no lavorato per Lui, servito Lui, se abbiamo messo i nostri talenti a disposizione di Lui, se ci siamo adoperati per il Suo regno, se ci siamo adoperati per le cose dell'opera di Dio e non solo per le nostre. Per le nostre non saremmo migliori degli altri, tant'è che anche gli uomini di fuori e persino in certa misura gli animali provvedono alle necessità della propria prole. Gesù un giorno si impietosì, stese la mano e toccò un lebbroso dicendogli: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Dovete sapere che non esistevano molte guarigioni da lebbra in Israele. Solo una ragazzina, senza molta preparazione teologica, aggiungeremmo, ebbe l'ardire di dire al proprio Signore: se tu andassi dal profeta Eliseo, certamente ti guarirebbe dalla lebbra. C'era il precedente di una lebbra guarita a Miriam, sorella di Mosè, la quale per appena 7 giorni era stata malata di questo problema e poi guarì. Ma non c'erano molte opere potenti del genere. Eppur tuttavia, quando passa Gesù, quando arriva Gesù, noi ci rendiamo conto che è possibile la nostra liberazione. Gesù si impietosì e, stesa la mano, disse: lo voglio, sii purificato, mondato dalla tua lebbra. Gloria al Signore. Qualche volta Gesù si è trovato direttamente davanti alla morte, a sofferenze inenarrabili, a malattie croniche, e sempre Gesù ha steso la sua mano. Un giorno disse a una ragazza, prendendola per mano, una parola, un'espressione che tradotta vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. E subito si alzò e camminava perché aveva 12 anni. Dio sia lodato per la grazia infinita del Signore. Ma questa infinita grazia di Dio, pur tuttavia, incontra degli ostacoli. E gli ostacoli non sono, come potremmo immaginare, dovuti al diavolo, dovuti a peccatori incalliti, inveterati, ma qualche volta gli ostacoli li procuriamo proprio noi. È scritto che in Nazaret, a casa sua, dove era cresciuto, non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Dio sia lodato, perché la grazia del Signore è infinita, ma noi vogliamo aprirci alla grazia, schiuderci alla grazia, ricevere la grazia, che non dimentichiamo è parola che significa favore immeritato. Non possiamo meritare la grazia, è un regalo, è un dono di Dio che Egli fa a te, che Egli fa a me, che Egli fa a tutti noi. Gloria al suo nome. Questa grazia a volte è rifiutata, perché noi vogliamo, tra virgolette, costringere Dio a usare certi metodi. Per esempio, il metodo delle mani di Dio per guarire in modo obbligatorio. Alcuni pensano che solo in quel modo si possa guarire. Lo pensava Naaman Siro, il quale si arrabbiò quando Eliseo gli mandò il suo discepolo a dirgli, il suo servo a dirgli: va, gettati 7 volte nel Giordano e guarirai dalla lebbra. Naaman Siro si arrabbiò e disse: io pensavo che sarebbe venuto, quindi che lo avesse in pratica onorato, che avrebbe agitato la mano sulla parte malata e la mia lebbra sarebbe guarita. Lui voleva necessariamente le mani di Dio poggiate su di lui per essere guarito. Qualche volta anche noi abbiamo fatto questo errore. Un giorno, vedendo che Gesù imponeva le mani agli infermi e guarivano, gli condussero un sordo che parlava a stento, perché se tu sei sordo puoi avere quasi certamente problemi anche nel parlare, e lo pregarono che gli imponesse le mani a questo sordo. Invece egli prese il sordo, lo condusse fuori della folla, in disparte gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effatà, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Anche questi volevano le mani di Dio per guarire, poggiate sull'ammalato, sul sordo. Ma Gesù ha voluto insegnare che non è il metodo che procura la grazia, ma che la grazia viene direttamente dalla mano del Signore. E questa grazia è qui, pronta ad essere spiegata in favore di tutti noi, se soltanto ci appelliamo ad essa e diciamo: Signore, non lo merito, ma ti prego, toccami con la tua mano. Tu che con le tue mani hai disposto la creazione, tu che hai ricreato tanti peccatori incalliti, tu che hai operato donando tranquillità per il futuro, oggi ti prego, stendi la tua mano, toccami e guarisci. Il Signore ancora oggi può stendere le sue mani per guarire. E gli Atti degli Apostoli relazionano dicendo della preghiera degli stessi apostoli: stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dio sia lodato, perché il Signore manifesta la sua grazia stendendo le sue mani anche in favore dei più piccoli. È scritto che, presi in braccio dei bimbi, impose loro le mani e li benedisse. Noi vogliamo che il Signore benedica i nostri figli, vero? Siamo tranquilli, siamo sicuri che loro non hanno dei peccati da avere perdonati, ed è questo il motivo per cui battezziamo da adulti, da giovani, da età di comprensione, perché un neonato non ha nessun peccato da farsi perdonare. Anzi, Gesù ha preso i bambini e ha detto: di loro è il regno di Dio. Ma Dio sia lodato per le mani benedette di Gesù, che benedice la creazione, che benedice i peccatori, che benedice i malati, che benedice i nostri ragazzi. quelle mani del Signore ci parlano anche di sofferenza, la sofferenza in particolare di Gesù. Il Salmo 22, che è salmo profetico, recita: cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. È veramente triste ricordare la crocifissione di Gesù, ma noi non stiamo mai nelle nostre celebrazioni di servizi di culto a celebrare il funerale di Gesù. Gesù non è rimasto nella tomba. Se andate alla tomba di Gesù a Gerusalemme, c'è sopra una scritta: egli non è qui. E sapete perché? Perché egli è resuscitato e ora è alla destra del Padre e intercede per noi. Dio sia lodato, perché le mani di Gesù ci parlano di sofferenza ma anche di vittoria. Risorto, egli disse ai dubbiosi discepoli: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Il Signore ha vinto e vinceremo ancora noi. Abbiamo visto che le mani di Dio sono un modo umano per indicarci delle lezioni divine e spirituali, attribuendo al Signore determinate opere, quella della sua potenza, quella della sua grazia, della sua sofferenza e della sua vittoria. Che fare oggi, concludendo? Dice il salmista: come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché egli abbia pietà di noi.